Alla gente piace lamentarsi, per cui se trovi anche qualcuno che ha voglia di lamentarsi, ti dice non bene e ti dice anche i motivi, no?
Tendenzialmente quello è il problema, no? La gente non ne vuole parlare, questo è il fatto. O non vuole fermarsi a rompersi i maroni con la gente, quindi va sempre tutto bene.
Ma bene, 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 invece qua tutto procede. Oggi è il mitico 30 di gennaio 2024, per cui possiamo dire che gennaio è finito. Il primo mese del 2024, se dovessimo cancellare una casellina, 12 caselle in un anno, la prima l'abbiamo già cancellata e sembra che almeno
Clamoroso, clamoroso.
personalmente mi sembra clamoroso.
Sì, batti le palpebre ed è passato gennaio. Questo è incredibile. Assurdo, pazzesco.
Quick, veloce recap di cos'è il Fratellitudo Podcast, se questa è la prima volta che ascolti. Benvenuto, benvenuta. Siamo Antonio e Mario, i vostri host del podcast. Parliamo di crescita personale, lavoro, temi di attualità e non. Cerchiamo di trattare temi che possano interessare in un qualsiasi momento della tua vita. Facciamo la live il martedì sera alle 21:30 e poi ascolti la replica la settimana dopo, il lunedì, direttamente da lunedì in poi su Spotify. Quindi se stai ascoltando su Spotify, sappi che la settimana prima questa puntata è andata live. Altrimenti, se sei in live, ci puoi commentare direttamente su Twitch TV. Detto questo, mi piace fare sempre un piccolo recap perché mi metto nei panni di chi viene ad ascoltare per la prima volta un podcast, come faccio io. Molte volte mi trovo ad ascoltare puntate a caso di altre produzioni e di altri prodotti, ed è, devo dire, interessante quei 2-3 minuti iniziali in cui un attimino si fa un recap di quello che siamo, quello che non siamo, di cosa si parla in generale. E quant'altro, quindi spero di aver fatto cosa gradita.
Certo,
Detto
sempre.
questo, voliamo a bomba nel nostro episodio di oggi, perché con Mario non ci siamo riusciti ancora a parlare, per cui vediamo un pochettino di quali argomenti possiamo trattare questa sera. Caro Mario, tu hai visto qualcosa di recente? Hai fatto qualche ragionamento, qualcosa che ti viene in mente, che hai ascoltato, di cui vuoi confrontarti?
Guarda, io vorrei soltanto, ma non parlare, vorrei soltanto ragionare della notizia dell'ultima ora, uscita oggi letteralmente, sull'impianto Neuralink sulla prima persona. Cioè, adesso io sono abbastanza, non lo so, sono
Sconvolto.
abbastanza stranito. Cioè, sono diviso tra due fasce, quella in cui crede che questa sia una grandissima cosa. E quella in cui crede invece che siamo diventati Cyberpunk 2077 e fra un po' usciranno le pistole a posto delle.
Allora, c'è da dire una cosa. Prima di tutto, mi sembra di capire che Elon Musk ha fatto un annuncio su Twitter, su X, ma non è detto che sia una cosa reale,
Vero,
onestamente.
vero.
Quindi potrebbe essere una cosa semplicemente di Elon Musk, come al solito, per attirare l'attenzione. Però farei un attimino un recap in generale per chi non sa, non ha idea di cosa sia il Neuralink, che è una delle società fondate dal magnate genio del nostro secolo, Elon Musk. Vuoi dire due parole?
Sì, in realtà è un'azienda pseudofarmaceutica, perché in realtà utilizza strumenti, cioè è stata definita come azienda per strumenti medicali e tuttora ha avuto l'autorizzazione da parte del governo americano come azienda per strumentalizzazione medicale, che tratta, tra virgolette, quindi l'utilizzo di questi microchip. L'idea principale dell'azienda è utilizzare questo microchip da impiantare all'interno del cervello, fondamentalmente sulla parte motoria, e fa sì che attraverso gli elettrodi sviluppati dal cervello, direttamente collegati con questa sorta di microchip, che sono andato a vedere, comunque, a mio parere, è enorme, enorme. Mi aspettavo qualcosa di molto più piccolo, però a quanto pare è enorme. E, ti permette di collegare, quindi utilizzare le tue onde cerebrali per comandare eventuali dispositivi. In questo caso l'utilizzo principale sarebbe dello smartphone, tendenzialmente.
Concordo.
La cosa figa, secondo me, è che, cioè, più che altro è, è come dire, quando tu guardavi quei famosi film futuristici incredibili nel quale vedevi il pensare di fare una cosa ti permette di farla. Ed era figata questo qui, cioè questo è clamoroso.
Ma per prendere questo discorso un po' più alla larga, mi viene in mente tante discussioni che mi capita di fare adesso con le persone con cui esco, i miei coetanei, le persone che frequento. Mediamente, adesso che, devo dire, una volta che ho compiuto 30 anni e quest'anno mi sposo e ho una casa, eccetera, ammetto che la cerchia delle persone che frequento più spesso diventano persone con bambini, in procinto di avere bambini.
Allora.
Persone... si cresce, insomma. Quindi crescendo, ovviamente, si va a identificare anche quella cerchia di persone con cui dopo si condividono molti più discorsi rispetto ad altri. Nonostante ho degli amici tuttora che vanno a fare la vita da single, da scapoli, eccetera, tranquillamente, mi trovo comunque a fare altri discorsi, comunque sorvolando su quello che è la mia vita privata. I discorsi che mi trovo a fare molto spesso sono sul futuro delle nuove generazioni. Quindi molte persone dicono, io il telefonino cercherò di non darlo, cercherò di fare il meno possibile, però se mi sta troppo davanti al computer lo caccerò fuori a giocare a pallone, perché al contrario di me, io che giocavo sempre a pallone fuori casa e mia mamma mi diceva di rientrare, adesso i bambini stanno tutti in casa. Cioè, quello su cui rispondo io è... Tu potenzialmente stai facendo un bambino adesso. Potenzialmente stai parlando di un'età dove magari quel bambino avrà 8-10 anni. Ora, da qui a 10 anni, tu non hai minimamente idea di cosa potrebbe succedere. Potrebbe succedere che tuo figlio si compra, ovviamente glielo comprerai tu, la realtà aumentata, e coi suoi amichetti si troveranno al parchetto virtuale di via Garibaldi a giocare a pallone virtuale. E non è una cosa... secondo me è totalmente assurda, perché da qui a 10 anni, basta pensare 10 anni fa com'era la vita, già diversa rispetto adesso, e quanto stiamo andando veloci, ai prossimi 10 anni io onestamente non riesco a pensare a un futuro in cui la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'automazione, il Neuralink, tutte queste cose non siano invece una cosa completamente integrata nella nostra società, onestamente. Basta vedere quanto sta andando veloce l'intelligenza artificiale soltanto nell'ultimo anno, negli ultimi neanche un paio d'anni, perché alla fine è un annetto che ChatGPT e le altre intelligenze artificiali sono state implementate nei nostri sistemi giornalieri di lavoro e di vita quotidiana. Cosa potrà succedere? Non lo so. Quello che dico io è che bisogna imparare a non partire con questo concetto di io ti tolgo, io ti limito, io ti privo. Personalmente non penso che sia la strada corretta, poi non sono ancora un genitore, non lo so quale sarà l'insegnamento corretto. La privazione non penso porti mai nulla. Devi essere tu il primo a comprendere quel mezzo. In qualsiasi caso devi comprendere come funziona, devi comprenderne il sistema e poi poter trarne un insegnamento da educare il bambino, la bambina, il figlio, la figlia verso quella direzione. Non so se tu hai mai fatto questi ragionamenti o questi pensieri sul futuro, diciamo, anche delle nuove generazioni.
No, c'è troppa differenza. Beh, il punto è, quando sento questi discorsi qui, al di là di tutto, sono parzialmente d'accordo. È vero che la tecnologia sta andando estremamente... cioè, tipo... ci sono alcuni campi in cui la tecnologia sta andando estremamente rapida, ma ci sono alcuni campi invece in cui, secondo me, nel giro di 10 anni grossissime rivoluzioni non sono esistite. Cioè, il tempo degli smartphone, a mio parere, adesso non so cosa possa esistere a livello di progresso tecnologico a livello di smartphone. Io penso che lì siamo arrivati. Cioè, non vedo altro. Infatti, se tu guardi gli smartphone negli ultimi 10 anni, non si sono evoluti granché rispetto a quello che era successo negli ultimi 10 anni precedenti. Per cui Sì, sono d'accordo nel dirti che le cose possono cambiare ed eventualmente è stupido pensare adesso, è stupido, è superficiale pensare adesso a quello che potrebbe succedere tra 10 anni, però non è neanche detto che questa cosa possa essere vera, cioè nel senso, fino a un anno fa, probabilmente fino a un anno e mezzo fa, non si parlava di intelligenza artificiale così come la conosciamo, a livello proprio di ChatGPT, non la conoscevamo così, e quindi non ci pensavamo neanche, adesso pensiamo a cosa cavolo potrebbe riuscire a fare, ok? E questo senza dubbio. Però ci sono, ripeto, ci sono ambiti, ma ti parlo anche puramente di tecnologie come le console. Se tu pensi allo sviluppo di una console nel corso degli ultimi 10 anni, è stato clamoroso. Adesso non si evolve così tanto, ma anche lo stesso computer non si evolve così tanto. Quindi vedere, il mio punto era vedere Neuralink come nuovo strumento, come nuovo tool, come nuovo application, chiamalo come vuoi, allora lì sì che ti dico, è straordinario, è qualcosa di nuovo, è qualcosa di mai visto. Ed è lì che magari sul quale possiamo puntare a un'effettiva tecnologia, e poi da lì mi parto e dici, ok, mio figlio non gli impianterò mai un Neuralink, ma in 10 anni non sai cosa potrebbe diventare, magari tra 10 anni Neuralink è talmente piccolo che te lo infilano nell'orecchio, o ti fanno prendere una pastiglietta e ti arriva a... o ti fanno un'iniezione e ce l'hai nel cervello, o magari no, è piccola battuta a parte, però questo è il senso, no? Questo intendo dire, ed è per quello che una parte di me è estremamente curiosa da questo lato su Neuralink, e l'altra parte invece è molto trattenuta, no? Spaventata.
La curiosità e la paura assolutamente sono valori importanti in merito a queste innovazioni, perché come dicevo reputo importante continuare a studiare e continuare a imparare questo genere di innovazioni. Faccio un altro excursus sempre per prendere alla larga un po' questo discorso. Dico sempre, ho sempre detto comunque anche negli episodi precedenti, che bisogna rimanere aggiornati proprio perché ci sono delle innovazioni che potrebbero sostituire determinati lavori, potrebbero iniziare a prendere il posto di determinate mansioni. Una cosa curiosa che hanno aperto dove ho l'ufficio io, a Milano, non so se siete stati all'Expo del 2015, praticamente quell'area è definita MIND, Milano Innovation District, e stanno iniziando a costruire degli uffici legati al settore biotecnologico, biologia, e hanno costruito ovviamente anche edifici di servizi. Hanno appena aperto Esselunga, una sorta di Esselunga Lab, quindi un Esselunga molto piccolo, con poche cose da vendere, ma un paio, diciamo, è sviluppata su 2 piani, quindi ha una parte di bar sotto e una parte di ristorante sopra. Nella parte di ristorante sopra hanno piazzato al centro della stanza, protetto da delle barriere, un braccio robotico che prepara le insalate. Quindi se tu vai a fare l'insalatona, c'è il braccio robotico che pesca dai cestelli i vari contenuti e ti fa l'insalatona. Ok, ci mette una vita. Praticamente ci sono 4 persone che lo guardano e questo braccio che fa e sbaglia e va corretto. Praticamente quelle 4 persone potrebbero metterci la metà del tempo nel fare quell'insalata. Perfetto. Però quello che dico è, tu sei lì, che guardi questo robot, che deve essere un attimo aggiustato perché non funziona perfettamente, ma comunque sta facendo l'insalata. Quello appena verrà ottimizzato, inizierà a funzionare bene, che non penso ci vorrà tantissimo perché siamo sulla strada giusta, le 4 persone che sono lì a guardarlo, che fa l'insalata, che fine fanno, sinceramente? Verranno sicuramente, mi auguro che non verranno licenziate, che verranno ridimensionati in altri ruoli, eccetera, eccetera, e tal dei tali. Ma questa è una metafora. Quello che voglio raccontare è una metafora di quello che sta succedendo con tutte queste tecnologie. Uno dei lavori che si pensava che sarebbe stato il più innovativo, il più incredibile e tutto, era un po' quello legato all'informatica, che tuttora è un lavoro super innovativo, quindi chi fa programmazione, eccetera. Ma per assurdo, da quando è arrivato ChatGPT, ha semplificato in una maniera incredibile soprattutto l'informatica, perché hai la possibilità di parlare con un'intelligenza artificiale che scrive codici in maniera estremamente veloci, può sviluppare pagine siti web in maniera estremamente veloci e fare tutte delle cose informatiche che ovviamente gli vengono semplici, tra virgolette, perché è un algoritmo esso stesso. Tra ChatGPT, Microsoft Copilot, e Bard, eccetera, sta andando a veramente prendere un ruolo importante. Per me, che non sono un programmatore o che non sono un mega esperto di, ad esempio, di Excel, perché non ho nel mio lavoro, io non devo essere un data scientist, quindi non devo imparare machine learning e skill di data analisi su Excel. In 3 secondi, quello che mi serve lo scrivo su Copilot, perché ultimamente sto usando Microsoft Copilot, mi dà la formula, me la metto su Excel e risolvo tutto. Anche questa è una metafora. Ovviamente prende tutto questo discorso alla larga per dire Neuralink. Cosa sarà fra 2-3 anni? Non lo sappiamo, però andrà sicuramente tenuto sott'occhio questa tecnologia, e essere scettici o fin troppo scettici nel dire no, non funziona, non verrà utilizzato. Bisogna stare molto attenti a questi assolutismi, molto molto attenti. Sempre, sempre, sempre siate, il mio consiglio, siate critici, sempre, sapere critico. Andate a verificare le fonti, imparate, verificate quello che il materiale, quello che internet vi dà, verificate 10 fonti, andate a vedervi video, imparate e portatevi a casa un'idea. Questo è il mio consiglio in merito in generale alle innovazioni tecnologiche e tutto quello che è, ma non trascurate questi mezzi. Ti ho usato Microsoft Copilot?
A voglia. Te l'hanno sbloccato anche lavoro, ufficialmente.
Ok. Ma la versione, quella pro, vi è andato?
No, ci ha dato la 3.5 base per ora.
Ok.
Però,
sto aspettando anch'io
però,
che arrivi.
Però tecnicamente sì. Cioè, considera che stanno facendo addirittura dei corsi ad alcuni manager per poterlo utilizzare. Se ti volevi ti potevi iscrivere per poter utilizzare Copilot. Per cui è arrivato ufficialmente, ci è andato il via libera a poterlo utilizzare. E, però, tra virgolette, è ancora la versione base. Adesso vediamo se ci sbloccheranno eventuali. Perché la versione pro, ovviamente, è tutta la parte della licenza, eccetera, eccetera, eccetera. Però
la versione pro è a pagamento ed è quella più... Ho visto dei video e sto vedendo delle immagini veramente interessanti, perché è possibile integrarlo addirittura su Excel, PowerPoint, direttamente, sì. Ti crea la slide, ti fai tutto. Di cosa stiamo parlando? Cioè,
allora,
amici...
sulla generazione delle immagini, almeno la parte base fa ancora fatica, secondo me. Cioè, ci sono intelligenze artificiali che sono prettamente basate sulla grafica e sulle immagini, che funzionano molto meglio. Sulla parte, secondo me, proprio generazione immagini fa ancora fatica. Però, per tutto il resto, è clamoroso. È clamoroso, veramente.
Sì, io devo dire che Copilot funziona molto bene, ovviamente su Edge, e permette di leggere i file. Permette di leggere i file che hai sulla pagina web. Quindi se tu stai leggendo sul web oppure hai bisogno di ricercare sul web, Copilot utilizza Bing, ovviamente, ma funziona bene. Comunque è una ricerca online, cosa che ChatGPT non te lo fa. GPT
pazzesco. Free. Ci voleva un'intelligenza artificiale per far funzionare Bing decentemente. Pazzesca questa cosa.
È vero. Però Copilot Pro sarà ancora più importante, perché integrerà ChatGPT 4 direttamente, in più sarà integrato nei vari software diretti. Quindi i nostri amici consulenti di McKinsey e delle varie KPMG che fanno slide su PowerPoint tutti i giorni avranno sicuramente un piccolo aiutino, e probabilmente anche qualcuno che inizierà a prendere anche quel posto, il posto di quei ruoli. Ecco, questo è proprio...
ma tanto tutte queste cose qui si trasformano, no? Cioè io l'ho visto lavoro, nel senso, sono state rimosse, l'esempio è questo, dice arriva la tecnologia, togli le casse a rullo vecchie, metti delle casse automatiche. Tu dici tagli il posto dei cassieri. No, hai semplicemente più casse e la cassiera guarda quattro casse contemporaneamente, non è una sola.
Esatto.
Cos'è cambiato? Il posto è rimasto, la persona è rimasta, probabilmente ha del lavoro minore, diverso, ma la persona c'è. La cassa c'è pure, anzi, sono diventate addirittura quattro. Capito?
Sì, ma per ora...
Ma io credo che in un certo senso sì, bisognerà vedere quanto arriverà l'intelligenza artificiale, però secondo me siamo ancora ben lontani.
No. Dal... Non siamo così lontani. Non siamo così lontani. Ho visto un altro video su X, Twitter, sempre pubblicato da Elon Musk, dalla sua azienda di robot. E ha pubblicato un video del loro robot che stanno creando, umanoide, che pesca da una cesta delle magliette, le piega e le mette da parte.
Okay,
e funziona quindi... molto lentamente, ma lo fa.
E questo
ti fa capire che praticamente Jar, questo robot che è un prototipo, riesce a prendere, se tu gli metti una scatola di fianco, lui riesce a prendere una maglietta dalla scatola, a piegarla e metterla da parte.
Ma non mi sembra nulla di innovativo.
No, cioè, non è nulla di innovativo.
Cioè ci sono macchine a controllo numerico che, data una lastra, tagliano perfettamente, precisamente dei pezzi. Non capisco.
Esatto, però non è un lavoro di questo tipo, cioè da prendere in una scatola, fisicamente in una scatola ci sono delle magliette alla rinfusa, ne riesce a pescare una, la mette davanti sul bancone, la piega e la sposta. Potenzialmente questo genere di lavoro lo fanno ancora le persone in alcune aziende ci sono persone che fisicamente prendono dei pezzi o prendono delle cose e le spostano per metterle in altri punti o per piegarle in maniera specifica in altre parti. E adesso c'è un robot che lo fa grossolanamente per adesso, gennaio 2024, ma fino a, non so, l'anno scorso era un po'...
Le skill cambiano, Anto, cioè quello che ti voglio dire è che la skill cambia, poi cosa ci sarà? Semplicemente ci sarà una persona che guarderà il robot che piega, e poi tu mi dici, certo, come il tizio dell'insalata, che ci sono quattro persone che guardano il braccio meccanico. Va bene, cosa succederà nel futuro? Quando il braccio meccanico diventerà abbastanza efficiente, ti parlo tra 2 anni, magari, sì, 3 anni, cosa succederà? Ci sarà una persona che guarderà quattro braccia meccaniche che fanno lo stesso lavoro. Va bene, superato quello, quando il braccio meccanico non avrà bisogno di nessuno perché non sbaglierà mai, perché sarà talmente tanto efficiente, cosa succederà? Ci sarà semplicemente una persona che guarderà un'intera fabbrica di bracci meccanici che fanno, cioè, capito? È tutto scalabile. Qual è il punto? Il punto è semplicemente fin quando ci sarà bisogno di bracci che fanno insalate. Cioè, una volta che io produco una fabbrica di bracci che fanno insalate, ho risolto la fame nel mondo, probabilmente. Quindi, dove sta il punto? Avrò bisogno di un tizio...
No, il punto l'hai detto tu. Cioè, pensa alla forza lavoro che è stata ridotta da quando hai iniziato a parlare a dove sei arrivato alla fine.
Dipende qual è l'obiettivo.
Siamo passati da 4 persone che guardano un braccio a una persona che guarda 4 braccia a una persona che guarda un'azienda di braccia.
Certo.
E tutte le altre persone?
Il punto è, ho bisogno di un'azienda di braccia che fa insalata? Cioè,
volendo sì, i bracci non li paghi. Non gli paghi lo stipendio, non si lamentano, non hanno bisogno di ferie. E non chiedono un aumento.
Ma cioè, secondo me è troppo in là. Cioè, non avrò mai bisogno di una fabbrica di braccia che fa insalata. Cioè, quello è il punto, capito?
Avrei bisogno di un braccio che fa l'insalata, un braccio che fa i cocktail, un
braccio. Ed è quello la differenza. Perché poi ci sarà l'operatore specializzato che si specializzerà nel singolo braccio, capito? È lì la differenza.
Oddio,
la scalabilità, quello è il fatto. Da una cassiera che guarda una cassa, una cassiera che guarda quattro casse, una cassiera che guarderà sempre quattro casse, ma all'interno del suo spazio non ci saranno quattro casse, ci saranno quattro casse, ci saranno quattro bracci che fanno insalata e 8 distributori di lattine, esempio. Ma no, tu non puoi avere la stessa persona che fa tutte e quattro le cose, perché sarebbe un lavoro troppo eccessivo, perché i bracci lavorano a, tra virgolette, velocità troppo elevate. E quindi avrai comunque delle altre persone. Cioè, quello che ti dico, il tizio che attualmente verrà rimpiazzato da ChatGPT perché ChatGPT ti fa le slide al suo posto, semplicemente ci sarà una nuova skill da inserire nel curriculum che sarà AI user, AI super user, AI master, AI platinum, tutte queste cazzate qua, che prima era timekeeper e tutte ste cazzate che vedevi su LinkedIn, sono bravo a parlare con le persone e quindi ti dicevi teamwork, good job, tutte queste cazzate qua. Adesso ci sarà il tizio che saprà usare bene Copilot, ti metterà stringhettina con 3 stelline su usare Copilot 3 su 5. Dici, cazzo, questo è bravo, posso usare Copilot, capito? Quella è la differenza. Piuttosto che essere io che scrivo il codice, divento io che sono capace di chiedere a ChatGPT esattamente quello che ho bisogno. E questa è una super skill, perché ultimamente anch'io lo sto utilizzando a lavoro, Copilot, ChatGPT, quello che volete, ma anche per la palestra, cose così, ed è estremamente importante chiedere le cose giuste. Perché sennò divaga completamente e non ti serve a niente la risposta che ti dà. È importantissimo chiedere le cose giuste, ed è quella la skill, secondo me, che le persone poi detraggono e imparano, e quindi si evolvono. Cioè, questa è la grande dote dell'essere umano, in realtà, l'essere capace di evolvere. Se prima ero operaio che faceva pezzi, ora sono operaio che guarda macchine che fanno pezzi. Questa è la differenza. È cambiato qualcosa? No. No, faccio sempre l'operaio. Eppure il mio posto di lavoro, da qui a 70 anni, da qui a quando Ford ha creato la prima macchina, è cambiato? Sì, no. Però sempre le fabbriche ci sono, guarda caso.
Beh, oddio. Ok. Molto, molto generalista la cosa. Non sono completamente d'accordo, ma il punto su cui volevo fare io leva era appunto, come dici tu, l'evoluzione, il più grande potere dell'uomo è l'evolversi, assolutamente, ma non è così scontato.
No,
non è così scontato,
certo,
che tu ti trovi lì e poi ti dicono, ah no, adesso devi guardare il braccio, adesso devi guardare 4 braccia, eccetera. Quello che ho detto fin dall'inizio è studiate, rimanete aggiornati, perché bisogna essere pronti a essere nel posto giusto nel momento giusto, quando succederà questo cambiamento. Altrimenti non sarete voi quello che verrà scelto o quello che si troverà nella posizione di poter gestire automazione, robotica, eccetera. Questo è quello che voglio dire. Il suggerimento è non ignorare queste cose, ma leggi una notizia sul robot di Elon Musk che piega le magliette, stai ascoltando questo podcast, vattelo a vedere, fatti un'idea e inizia a capire come potrebbe cambiare il tuo lavoro se domani il robot di Elon Musk, invece che piegare le magliette, sapesse battere a macchina sul computer per immettere degli ordini di vendita o per fare qualsiasi altra cosa. Cioè, fatela questa domanda. Perché?
No, beh, certo, assolutamente, questo è verissimo.
Poi, il fatto che l'uomo si evolva e sia adattabile, sia pronto all'evoluzione, su quello sono d'accordo e anzi sono estremamente ottimista. Una delle cose che ricordo aver sentito in un altro podcast che ascoltavo un po' di tempo fa era il concetto del fatto che l'uomo è uscito fuori da situazioni terribili durante tutta la sua esistenza. Se voi pensate a tutto quello che ha passato l'essere umano, carestie, epidemie, peste, guerre mondiali, bombe nucleari, situazioni terribili, alla fine ha sempre trovato una soluzione al problema. Gli esseri umani, nel momento di maggiore crisi, nel momento di maggiore pericolo, è lì che danno il meglio di sé. E da questo punto di vista mi sento di essere ottimista sul futuro, nonostante si parli ovviamente di disastro climatico, eccetera, e nonostante io stesso veda come tutti i giorni, tutte le estati, tutti gli inverni, le cose non migliorano, perché se fuori fa freddo, invece che stare con la felpa in casa, accendi il riscaldamento a manetta, e se fuori fa caldo, invece che stare in maglietta a maniche corte in casa, metti il condizionatore a 18 gradi. Tuttavia, spero e sono convinto che l'essere umano troverà una soluzione anche a questo problema. E riuscirà, e riusciremo ad implementarla, perché nel momento del maggiore bisogno tireremo fuori la nostra abilità di adattarsi. Questo è un po' quello che penso.
Sì, sì, assolutamente. E il punto, cioè, è vero, non è scontato. Cioè, diamo troppe cose per scontato, effettivamente. Però se ci pensi, c'è tutta quella persone che non cambiano mai, non fanno mai un passo avanti, non fanno mai qualsiasi tipo di cambio, perché alla fine va sempre bene così, no? Quindi anche lì gli dici magari, informati, guarda che, cioè, se sei un operaio qualsiasi, magari è il momento in cui ti prendi una dose, magari è il momento in cui inizi a guardarti qualcosa, eccetera, perché un domani il tuo lavoro, ma tanto c'ho il posto fisso, chi se ne frega, va bene?
Esatto.
Va bene.
Mentre mi piaceva un po' agganciarmi a quel concetto che bisogna saper fare le domande giuste, quello che dicevi rispetto a Copilot e Copilot e ChatGPT. Effettivamente questa diventa una nuova skill, praticamente. Saper condurre una conversazione con una chat di intelligenza artificiale.
Lo è assolutamente. Lo è assolutamente. E ti dico anche il perché. Adesso con i nostri amici stiamo facendo una campagna di Dungeons and Dragons circa, perché non è proprio la stessa identica cosa, digitale, nel quale il nostro amico Davide si è preso carico e la sta letteralmente facendo fare tutta a ChatGPT, compreso di immagini di creazione dei personaggi, tutto completo, ok? E ci siamo resi conto, l'esempio è che ci siamo resi conto, dopo circa 2 settimane di utilizzo, che ChatGPT ripudi la violenza. Per cui anche se tu sei in un medievale dark fantasy, quindi voi immaginatevi proprio il tipico medievalesco fantasy in cui ci sono le magie, gli stregoni, cose di questo genere, ok? La violenza è più o meno gratuita, in un certo senso. Passatemi il termine.
Devi fare un piccolo excursus per spiegare cos'è Dungeons and Dragons.
Non è importante, secondo me.
Non dare per scontato che tutti...
Non è importante. Okay. Cioè, semplicemente, okay, pensate al voler creare un gioco di ruolo, quindi una persona, impersonate un personaggio. Impersonate un personaggio, mi piace molto.
Bellissimo.
All'interno di questa ambientazione, come dicevo, dark fantasy, quindi fantasy, magie, stregoni, draghi, cose di questo genere, ok? E alla fin fine voi non siete altro che degli avventurieri che devono andare da punto A a punto B avendo una missione. Questo è il punto chiave, ok? Solo che tutto quello che viene narrato nell'intermezzo, compresa la missione stessa, è scritta dall'intelligenza artificiale, da ChatGPT. 2 settimane dentro questa cosa, utilizziamo un gruppo WhatsApp per parlare, fare queste cose, e andava sempre bene tutto. Cioè incontravi un tizio, lo minacciavi, ti minacciava, però finiva sempre bene. Cioè, nel senso, tipo, tizio ti minaccia, rispondi mentendo. Allora, potrebbe finire in 2 modi. Violenza o non violenza? Non violenza, finiva sempre bene. Quindi ChatGPT ripudiava in nessun modo, andava sempre benissimo, non succedeva mai niente. Il che quindi... ovviamente... Poi, giustamente, il Davide si è accorto di questa cosa e adesso utilizza una diversa tipologia di intelligenza artificiale anche per la creazione delle immagini. Quindi ha, tra virgolette, deve riuscire a imbrogliare ChatGPT per far sì che in realtà lui non triggeri la parte violenta. Quindi non pensa che la scelta numero 2 sia un atto violento. Ok? Tutta questa parte qua.
Madonna, è complesso.
E la stessa identica cosa riguardava la parte della creazione delle immagini. Soprattutto a livello femminile, qualsiasi cosa tu dici a ChatGPT, lui te la banna. Ti genera l'immagine, te la lascia blurrata e ti dice non posso mostrartela. Se tu scrivevi, l'esempio era questo qui, c'era un personaggio che era un ranger, quindi un arciere, e avevamo una nostra amica ha deciso di fare questa elfa snella, molto bella, che avesse una tutina attillata nera. Letteralmente nulla di tutina attillata nera, per essere più agile. bannata. Guarda, se tu scrivi attillata, bannata. 100-100. Non potevi mettere donna e attillata, te la bannava. Clamoroso, clamoroso.
Clamoroso, veramente, clamoroso.
E quindi anche in quel punto tu dovevi cercare di riuscire a tirar fuori o comunque riuscire a triccare l'intelligenza artificiale per farti generare ciò che volevi senza dover però... Cioè, dovevi aggirare, tra virgolette, le cose. Ed è assolutamente una skill incredibile, secondo me.
Sì. Questo sempre per prendere un po' più alla larga questo racconto di Mario molto interessante. È una skill, quella di saper fare le domande giuste, che si può applicare nella vita di tutti i giorni. Mi piace condividere una frase che, se seguite il nostro profilo su Instagram, nell'ultimo periodo sto condividendo ogni giorno una frase che posto su Threads, tratta dal libro che sto leggendo, che è I principi del successo di Ray Dalio, un manoscritto incredibile che almeno una volta ogni paio d'anni va riletto. Comunque, una delle frasi che ho condiviso in questi giorni è: ascoltare persone non informate è peggio che non avere alcuna risposta. Quindi, questo pensiero a cosa ci porta? A quello che stavo dicendo all'inizio, fare le domande giuste, ma soprattutto sapere a chi chiedere. Anche questo è una skill estremamente importante. Parlavamo di ChatGPT, Copilot, Bard e tutte queste varie intelligenze artificiali. Ognuna di esse ha delle peculiarità diverse, secondo me. Ha delle skill diverse dall'altra. Sapere anche a chi chiedere adesso diventa un altro fattore importante, vedi? Se sai che una determinata intelligenza è stata programmata per essere più buonista, più buona, sai che devi rivolgerti a un'altra cosa. Quello che ho notato è che ChatGPT tende a essere soprattutto la versione gratuita, tende a essere più un aggregatore di parole, quindi cerca di dare un senso alle parole in sequenza, una dopo l'altra. Copilot riesce ad essere un po' più dettagliato e specifico nelle risposte che dà, molto più verticale se riesci a fare la domanda giusta, molto più preciso. E questo anche nella vita di tutti i giorni. Bisogna saper parlare con le persone e riuscire a identificare le persone, magari nella tua organizzazione lavorativa o anche nella tua vita privata, che abbiano le informazioni giuste alle domande che vuoi porre. Non tutti potranno risponderti, non tutti potranno aiutarti nei dubbi della tua vita giornaliera quotidiana. Ma tendenzialmente dovrai cercare delle persone che possono darti le risposte giuste e possono darti gli spunti di ragionamento. Ricordo la frase: è ascoltare persone non informate è peggio che non avere alcuna risposta. Tu hai mai sperimentato questa situazione in generale, al di là delle intelligenze artificiali? Hai mai sperimentato la sensazione di ricevere delle risposte da qualcuno che era meglio non... Cioè, era meglio non averla, quella risposta, quasi. Era meglio rimanere ignorante da quel punto di vista piuttosto che ascoltare la risposta di una persona?
Sì, sicuramente è capitato, nel senso, soprattutto nell'ambito lavorativo, secondo me ti capitano infinite volte, solo che semplicemente, non dico non ci fai caso, sono quelle informazioni che, secondo me, il tuo cervello deve riuscire a filtrare, tutto lì. Cioè, è come dire, vado a chiedere come tagliare un pezzo di carne a un tizio vegano piuttosto che chiederlo al macellaio. Cioè, nel senso, se tu sai che quella persona innanzitutto, secondo me, il passaggio è sempre da far prima. Cioè, perché se andando a chiedere come tagliare un pezzo di carne a un vegano? Prima cosa, cioè, è stupido, no? Secondo me è estremamente stupido chiedere questa cosa a una persona che molto probabilmente non utilizza lo strumento, no? Se senti che cosa. Poi può capitare che tu vai a chiedere al macellaio e purtroppo quella persona è malinformata, disinformata o ti dà un'informazione errata. Però più in anticipo, secondo me, è il perché vado a chiedere alla persona sbagliata. Cioè, capisci? Reitali ha assolutamente ragione, mi sembra anche qualcosa di abbastanza scontato. Cioè, se è come chiedere a una persona, ripeto, cioè sai che quell'informazione lì sarà completamente fallace. Ed è per quello che è meglio non ricevere una risposta, sono assolutamente d'accordo, ripeto, mi sembra anche abbastanza scontato, però io farei un passo indietro ancora. Cioè,
se devo pensare a delle situazioni della mia vita in cui mi sia trovata in questa situazione, non ne ho molte, onestamente. Però ho vissuto tante situazioni dove ho trovato persone che mi hanno dato risposte estremamente biasate dal loro punto di vista. E anche questo è un aspetto in cui bisogna essere molto bravi.
Ma lì, cioè, lì però entra il livello base, secondo me, cioè la cultura, nel senso che cosa serve la cultura e lo studio se non per riuscire a filtrare le informazioni che ti arrivano? Fine. Nel senso che, ok, io non so che quella persona è vegana, è il mio unico punto di riferimento. Chiederò lo stesso a questa persona come tagliare un pezzo di carne? Probabilmente sì. Mi darà la sua informazione perché è totalmente biassata, perché una persona, secondo il suo punto di vista, essendo vegana, non bisognerebbe tagliare la carne? Esempio potrebbe essere, la persona ti dice, guarda, io la carne non la taglio, perché non la mangio. E dici, ok, va bene, questa informazione mi è stata utile? Sì, no. Come faccio a definire che questa cosa mi è stata utile? In base alla cultura che ho ricevuto. Fine. Per cui anche lì, cioè, c'è sempre, secondo me, un passo indietro da dover fare. Ed è per quello che adesso poi si apre, secondo me, il vaso di Pandora dell'idea delle fake news, eccetera, eccetera. Perché i boomer, perché le persone vecchie, anziane, mi spiace definirlo così, sono più vittime delle fake news? Perché? Perché guarda caso hanno un livello di istruzione più basso rispetto alle nuove generazioni, dove la media tendenzialmente hanno tutti un diploma. Se non addirittura, non lo so, secondo me la media quasi tutti abbiamo una laurea triennale ormai, cioè è veramente difficile trovare persone che non hanno la laurea, ok? Guarda caso questo. E cosa fa? Semplicemente che la cultura non è che alla scuola ti insegna soltanto a leggere, scrivere e a fare le addizioni e poi dici cosa mi serve a fare gli integrali di primo grado. Ti serve semplicemente per allenare il tuo cervello al filtrare maggiormente le informazioni che ti arrivano. Fine. Questo è il fatto.
Sì, non... allora, sull'educazione, onestamente, ho capito il tuo concetto, assolutamente era un discorso generale, non era un'accusa, assolutamente, era un discorso generale. Ma è più un fattore culturale, onestamente, quello delle fake news. Adesso, giusto per aprire e chiudere la parentesi su questo argomento fake news. Quello è più un aspetto culturale. Cosa vuol dire? Che ti è stato insegnato che quello che ascolti alla radio, quello che hai visto alla TV, è vero. Quello che poi ti dicono leggi su Facebook è vero. Quindi è una sorta di, diciamo... sillogismo aristotelico, diciamo così. Adesso noi siamo cresciuti, la nostra generazione, quella dopo di noi, figurati, siamo cresciuti con il concetto di tutto quello che c'è su internet è una bufala, è tutto finto, tutto fake, eccetera. Quindi qualsiasi cosa gira su internet e ti viene detto, praticamente non ci credi.
E quello è il punto, cioè lega questa cosa al fatto semplicemente che la disinformazione, cioè la risposta di una persona disinformata è come non ricevere una risposta. Questa è la stessa identica cosa, secondo me. Questa è la stessa identica cosa. Io posso cercare su internet perché mi fa male un braccio, ok? Ma la maggior parte delle informazioni che io prenderò non le prenderò sul serio, perché al 99% probabilmente ho un tumore terminale, mi spiace, però è così. Mi fa male una spalla, cosa potrebbe essere? E tutti i mali del mondo, stai per morire, tutto. Vai all'ospedale, capito? E questa cosa qui è la stessa identica cosa, non andrò a chiedere a un vegano come tagliare un pezzo di carne, senza offesa per i vegani, ci tengo a precisare, non ce l'ho con loro, però è evidente che persone che non utilizzano lo strumento della carne, persone che non mangiano alimento carne, è stupido chiedere un'informazione di questo genere. Poi magari la persona è vegana ed è bravissima in cucina, ma ha deciso di essere vegano perché è così, però non è che la carne non la taglia, magari è un cuoco professionista. Cioè, ci sono milioni di sfaccettature, però non andrò mai a chiedere, tra virgolette, ormai, non difficilmente andrò a chiedere alla persona sbagliata l'informazione che cerco, perché è una perdita di tempo.
Sì, quello, il discorso che facevo io all'inizio, mi è piaciuto tutto il tuo approfondimento. Io volevo andare su un livello proprio più emotivo. Quante volte ci troviamo ad ottenere risposte a domande che facciamo dove non c'entra il livello di conoscenza, non c'entra il livello di educazione, ma è puramente l'emotività che ci porta spesso a dare peso a determinate risposte o determinate approfondimenti rispetto ad altri. E lì ammetto che è lì dove ho fatto lo sforzo più grande crescendo intellettualmente, diciamo. Cioè, saper essere critici, quindi questo sapere critico, questo riconoscimento della risposta che mi viene data, anche nel momento in cui emotivamente tu vorresti sentirti dire quella cosa o senti che quell'argomento ti gioca a tuo favore.
Sì, però allo stesso modo adesso non voglio fare quello che risponde a una domanda dandoti una domanda, ok? Però allo stesso modo, cioè, quello che pensavo è: quante volte una persona a cui ho chiesto un consiglio, dopo hai detto, ok, questa è la roba che non devo fare? Cioè, nel senso, mi spiego meglio.
Sì,
piuttosto che l'idea del dire era meglio non ricevere una risposta, che secondo me sì e no, sì e no, però il punto è, chiedo consiglio, banalmente, facciamo un esempio random, guarda, dico, devo uscire con una stasera, dove la porto? E tutti, tipo questo tuo amico dice, guarda, no, il primo appuntamento è quello troppo importante, dovresti portarla al ristorante, è andata a cena. E tu dici, cazzo sì, ma io questa qua non l'ho manco vista, ma come faccio a portarla a cena? E nella tua testa dici, ok, questa roba qui è quella da non fare. Magari questa persona ti ha dato un consiglio giusto, sbagliato, gioca a suo favore, quello che vuoi tu. Però qual è il punto? È che avrei preferito non saper niente, quindi non ricevo una risposta, perché magari, anzi, poi magari vai a cena, ecco, finiamo il... Poi magari vai a cena, va malissimo, ok? Avresti preferito ricevere una risposta, cioè avresti preferito non saperla proprio questa cosa, o dire, ok, la prossima volta non vado a cena perché la scelta è sbagliata? Lo so, cioè comunque il ricevere una risposta, una parte di informazione te la dà. Cioè questo è il mio punto chiave, no? Questo è dove voglio arrivare.
Sì, sì, il punto che fa Ray Dalio è appunto ascoltare persone non informate. Quindi, come dici tu, non vado a chiedere a un vegano come si taglia la carne, non vado a chiedere il consiglio su qual è il primo appuntamento a una persona che
è single e non è mai uscita con nessuno.
Può essere quello, oppure una persona che è sposata da 20 anni.
Esatto, anche. Anche
l'ultima volta che è uscito con una ragazza è stata con sua moglie 20 anni fa e i tempi erano diversi.
Anche, esatto. Cioè, questo è il punto, no? Però anche lì, magari vado dal vegano lo stesso e dico, cazzo, è l'unico mio punto di riferimento, voglio avere una qualsivoglia opinione, ok? Vado dal vegano lo stesso e il vegano mi dice, guarda, secondo me devi tagliarla a dadini. Cioè, è lì che deve essere la tua persona a dire, ok, magari metto in discussione questa cosa, nonostante sia l'unico mio punto di riferimento. Perché? N motivi, perché so che questa cosa tecnicamente è sbagliata, ho letto da qualche parte, cioè, capito? Poi è anche assurdo ricevere un'informazione soltanto, chiedere un'informazione soltanto a una persona e fidarti ciecamente di questa persona. Cioè, ci sono N variabili su questa cosa che non mi tornano, capito? Ma comunque non sono d'accordo, cioè tutto questo excursus per dire che non sono d'accordo in realtà sul dire che è meglio non ricevere risposta. Non lo so, non credo. Ricevere una risposta, a prescindere, secondo me, ti dà un fattore di knowledge in più. Qualsiasi tipo.
Ed è qui su cui non ci troviamo d'accordo. Sarà perché sto invecchiando, sarà perché sto diventando come gli anziani, sempre più scorbutici e scontrosi, ma onestamente non ho più il tempo di stare ad ascoltare risposte a caso della gente che non ha idea di quello che sta, di quello di cui stiamo parlando, o semplicemente perché le persone si sentono in dovere di dover dare un loro parere o raccontare quello che è successo a loro e quindi devono per forza insegnarti qualcosa.
Sì, no, ma ne sai più di prima, però?
No.
Perché no?
Sto una cosa da non fare, non mi interessa.
Ne sai più di prima?
Mi interessa.
E cioè, capito, è bisogno... lì che non mi torna, no? Cioè, è lo stesso modo in cui io non so niente di case all'asta, chiedo un tizio a caso, eh no, secondo me le case all'asta sono tutte delle truffe. E dici, vabbè, questa è una cagata, non sto neanche ad approfondire, basta, cioè quanto ho perso, 30 secondi? Fine. So che a quel tizio lì, anzi, saprò un qualcosa in più. Cioè che a quel tizio lì non devo chiedergli un cazzo delle case all'asta perché è inutile. Capito? Questo è il fatto. Però, cioè, non lo so, non ricevere proprio una risposta, cioè come neanche chiedere, mi sembra un circolo semplicemente di ignoranza e basta. Rimango della mia opinione, non condivido niente, mi tengo il mio e credo che il mio mondo sia quello corretto. O altrimenti devo per forza chiedere all'esperto di turno, dando per scontato che l'esperto di turno abbia sempre ragione, perché poi anche quello è il punto, no?
E lì io mi trovo su questo aspetto qua. Il mio tempo lo dedico nel ricercare le persone che possono darmi le risposte di cui ho bisogno. Quindi, piuttosto che ascoltare tante persone a caso che danno risposte a caso, il tempo lo dedico a individuare delle persone che sono autorevoli per esperienze, meriti e altro, determinati settori, e ricercare risposte alle domande.
Ed è quello che ti dico, che torno al passo indietro, no? Nel dirti, era meglio non ricevere una risposta. Certo, se chiedi alle persone sbagliate. Cioè, è tutto lì il punto, no? È tutto lì. Cioè, io torno indietro e ti dico, ma perché cazzo hai chiesto al vegano di tagliare un pezzo di carne?
Sì, sì. No, è il fatto che Ray Dalio ci suggerisce con questa frase di individuare gli interlocutori giusti, che è una cosa per cui la maggior parte delle persone, io stesso non è che sono, ma penso neanche Ray Dalio sia anche lui immune a questa cosa, se ti trovi al bar a chiacchierare e tiri fuori determinati argomenti, è inevitabile che ascolterai delle risposte, dei pareri di persone che non sono per nulla informate su quegli argomenti. Non puoi chiaramente ridurre la tua vita solo a conversazioni di valore e robe super importanti, ecco, non voglio fare il bigotto da questo punto di vista. Però mi piace che questo concetto venga espresso mi è piaciuto scriverlo questo concetto, perché è un concetto, come dici tu, scontato, a cui però non ci pensiamo. Sai quelle cose che sai benissimo come funzionano, ce l'hai nella testa, ma non avendolo mai scritto, messo giù per iscritto, letto ad alta voce, non ti rendi conto di quanto sia importante.
Sì, cioè sicuramente. Però vedi, cioè, adesso che l'hai contestualizzato in maniera diversa, è anche diverso il concetto. Cioè, nel senso, sono al bar, sto parlando con i miei amici, esce fuori l'argomento, guardo, ho visto questa casa all'asta, la loro opinione di magari persone che non hanno minimamente visto mai casa all'asta sarà inutile. Ma questo è un altro paio di maniche. Vuol dire che non ne parlo, non vuol dire che questa cosa qui me la tengo per me e ne parlerò soltanto con Giuseppino, massimo esperto di case. È diverso il contesto ed è diverso il quale tu poni una domanda. Cioè, capito? Se adesso tu me lo dici così, in un altro modo, ti dico certo. Però non è che io chiedo a mio amico, cioè mio amico 28enne uguale a me, 30enne uguale a me, guarda, ho visto questa casa all'asta, dimmi tutti i segreti per comprare una casa all'asta. Non sarà mai questo il discorso, sarà guarda, ho visto questa casa all'asta, lui potrà dirmi la sua opinione, che poi può aver senso, non può aver senso, può arricchirmi, può non darmi nulla, ma il discorso sarà molto, molto più leggero rispetto a quello che faccio con Giuseppino, massimo esperto di case. Cioè, è un'interazione diversa, è un'interazione atta a prendere informazioni rispetto a quello che mi serve. Un altro esempio che ti posso fare, questo qui è successo di recente, mi stavo informando per quanto riguarda i viaggi di gruppo, ed è una cosa che è uscita più volte con i miei amici, più volte ho chiesto, ho buttato giù l'argomento, ma il discorso non era prendere e dire... Tu lo faresti mai? Guarda, questo è il miglior zaino da viaggio per i viaggi di gruppo. Guarda, no, dovresti viaggiare con questa compagnia perché è molto meglio. No, è cosa ne pensi? Lo faresti mai? Secondo te ha senso? Sì, no, ci sta, bello, carino, boh, per me non è una roba per me. Mentre invece con persone, sempre all'interno della mia cerchia, ma come ho fatto con te, che questa cosa qui l'hanno sperimentata, ti chiedo informazioni diverse, ti chiedo informazioni più specifiche. Tipo, questo zaino è importante, quanto è importante potersi portare questa roba qui, ha senso sì, no, la compagnia aerea, perché tu l'hai vissuta e mi puoi dare un'esperienza fisica. Al mio amico che non ha mai fatto i viaggi di gruppo, non gli chiedo, gli dico qual è lo zaino. Non ha senso, questa è la stessa identica cosa secondo me. È l'aspettativa stessa anche, signor Ray Dalio, cioè se io mi aspetto che il vegano mi dia la risposta giusta su come tagliare un pezzo di carne, è però l'errore non è colpa del vegano che è stupido e è disinformato, è colpa mia che ho chiesto alla persona sbagliata.
Esattamente. Proprio questo è il concetto del buon Ray. Il concetto del buon Ray è questa umiltà. Lui parla di umiltà e trasparenza delle idee e trasparenza radicale, in cui per raggiungere determinati risultati, per raggiungere determinati obiettivi, tu devi affidarti a persone che sono autorevoli più di te in determinati posti, in determinati ambiti, in determinati settori. E lui dà questo, soprattutto in questo capitolo, in questa parte di libro da dove ho tratto questa frase, sottolinea proprio come tendiamo noi a voler fare tutto da soli, comunque voler concludere dei progetti, portare a casa il risultato sempre da soli per non dimostrare che abbiamo bisogno degli altri, quando invece è proprio l'aiuto degli altri di cui abbiamo bisogno per poter raggiungere dei risultati soprattutto importanti. La cosa su cui dobbiamo fare attenzione è appunto il saper riconoscere a chi chiedere. Qui, come dicevo, entra un po' in gioco l'emotività, perché tendenzialmente siamo più appagati dal parlare con persone che la vedono come noi, che la pensano come noi, che ci danno ragione, che non ci danno contro, mentre ascoltare persone che hanno un'opinione molto diversa dalla nostra, che ci criticano, che ci giudicano magari, tendiamo a evitare, proprio perché come esseri umani tendiamo ad andare verso il simile, no? Quello che è più simile a noi, la persona che reagisce nello stesso modo in cui reagiamo noi, siamo portati proprio a verso quel discorso. Ripeto, stiamo parlando di cose estremamente banali, veramente, sono concetti proprio elementari. Non ti fidare di quello che ti dice lo sconosciuto, non ti fidare dello sconosciuto che ti vuole regalare la caramella. Cioè, sono proprio cose che impari fin da bambino praticamente. Eppure, se non ci pensi abbastanza, se in qualche modo non ti credi i principi, come dice il Ray Dalio, lui ha fatto questo libro perché ha voluto mettere per iscritto i principi della sua vita, legati sia alla vita personale che al lavoro, per poi questi principi inserirli all'interno di un sistema di algoritmi col computer, in modo da poterlo aiutare a prendere tantissime decisioni nella vita di tutti i giorni, lavorative soprattutto. Ecco, il consiglio che ti do a te che stai ascoltando, ma è un po' quello che do anche a me stesso, è proprio quello, cercare di mettere veramente per iscritto questi pensieri, per quanto banali, poi per te magari questo non sarà un valore, no? Questa saper fare le domande giuste, sapere a chi chiedere, saper riconoscere qual è il tuo interlocutore, magari non sono dei valori per te essenziali nella vita. Ne avrei altri, sicuramente. Il metterli per iscritto, il creare un sistema, il creare un modo di ragionare che sia concreto, visibile, che possa essere interpellato, ecco, questo è una cosa su cui mi sto domandando tanto nell'ultimo periodo, soprattutto perché sto leggendo questo libro che mi è stato regalato in maniera cartacea. Devo dire che era un po' che non leggevo libri cartacei, per adesso solo usato Kindle, e devo dire che è veramente un piccolo manuale di vita lavorativa e non da non perderti. E piccola marchetta, se vuoi appunto percepire giornalmente qualche piccola perla, o mi segui su Threads o ci segui su Instagram nella pagina Fratellitudo, dove reposto nella storia ogni mattina una frase del libro che sto leggendo. Oppure puoi anche seguirmi su X, su Twitter, dove inspiegabilmente, non so come, probabilmente dei bot mi hanno invaso il profilo, ma ho raggiunto 100 follower. Probabilmente mi hanno bottato il profilo.
Molto probabile.
Quindi ringrazio i bot che hanno deciso di bottarmi il profilo. Sono arrivato a 100 follower.
Grandi bot. I bot sono qualcosa di inspiegabile. Tuttora non me ne capacito.
Infatti. Se volete seguire un'altra persona che tutte le mattine posta una cosa particolare, è il mitico Gioco Willink. Questo, diciamo, momento angolo delle curiosità. Se andate sul profilo Instagram di Gioco Willink o andate sul suo Twitter, lui tutte le mattine, da non so quanto tempo, fa una foto all'orologio di quando lui si sveglia. Alle 4:32. Tutte le mattine lui pubblica quella foto. E poi subito dopo...
torna a dormire. No.
Subito dopo, tipo foto di pesi, sbarre dove si fa le trazioni.
Sudore.
Vabbè. Sudore. Sì. E c'è tutta la gente super mega gasata che gli commenta che gli commenta che gli commenta le foto e lui mette tutte le mattine l'orologio, gioco Willink, tutte le mattine, 4:32, sveglia al mattino, esercizio fisico, palestra, alimentazione, ta ta ta.
Vabbè.
Vabbè, lui è un personaggio, se non lo conoscete, gioco Willink è un personaggio di cui vi consiglio di approfondire in generale. Se riuscite ad ascoltare i suoi podcast, vi stringo la mano perché veramente sono delle bombe di 10 ore super mega pesanti, però c'è da dire che è uno di quei personaggi che meno male che fa questi contenuti inspiegabilmente comunque gratuiti, visto l'esperienza che ha, perché il podcast di Gioco Willink è gratuito, e lui è un ex Navy SEAL, ma non solo un ex Navy SEAL. Se voi avete visto American Sniper, il film di Clint Eastwood famoso per il cecchino, mi pare che si chiama
Brad,
Chris Kyle,
tra
una
l'altro
roba del
Bradley
genere.
Cooper.
Bradley Cooper gigantesco che fa gli squat con un rack gigante. C'è un meme, c'è un video di Bradley Cooper che si allena in America Sniper facendo gli squat. E se voi avete in mente quel film, ecco, sappiate che Joko Willink era il capo di quella squadra. Quindi era uno delle persone più importanti in Afghanistan e in altre operazioni militari statunitensi. Si è ritirato dopo aver fatto la sua carriera e oltre a fare lezioni di leadership alle aziende, privati, eccetera, conduce un podcast con tantissimi argomenti, tantissime persone e tantissime cose, totalmente gratuito, in cui parla di questi argomenti. Per cui, se siete interessati soprattutto a temi legati alla leadership, ecco, mi sento di consigliarvi vivamente il buon Jocko Willink. Tu avevi
Ho
ascoltato qualcosa? È riuscito?
ascoltato. Ho fatto molta fatica. Ho fatto molta fatica. Ho ascoltato quella parte su lui che leggeva il libro di Miyamoto Musashi, famosissimo, il più grande swordsman, il più grande samurai mai esistito. Ed è, cioè, quella famosissima bibliografia che, non, tra l'altro, non so se è autobiografica, mi pare sia autobiografica, che lui ha scritto proprio lo stesso samurai, e poi dopo l'hanno ritrovata botto di anni dopo. E lui leggeva questa trascrizione sostanzialmente, e era molto, molto zarra, devo dire. Però non è, non, lui non è il mio, decisamente. È troppo lento, troppo stoico. Troppo tutto. Troppo tutto.
Ci sono degli estratti, è uno di quei personaggi che fa talmente tanti contenuti che trovate
Esatto.
ovviamente degli estratti su YouTube, su Instagram Reel, eccetera. In qualche modo cercate di condizionare il vostro feed, il vostro algoritmo a mostrarvi qualcosa di Joko Willink perché merita, assolutamente. Un'altra persona che ultimamente ho scoperto, perché ho ascoltato appunto un'altra intervista, è un ragazzo che si chiama Sahil Bloom ed è americano, diciamo figlio di indiani in verità. Esatto,
Strano.
per cui ha passato gran parte della sua vita a lavorare di brutto, a farsi il culo, e a studiare un botto per diventare consulente presso una delle aziende più grandi di consulenza nel mondo, per poi mollare tutto e obiettivamente adesso io non ho idea di cosa stia facendo perché no, non è chiaro. Sembra che abbia una newsletter super mega seguita, cioè 1 milione di follower su Twitter. Io ipotizzo che lui campi di questo, no? Ma sto cercando di approfondire da poco che lo sto seguendo, per cui non vi posso portare ancora informazioni dettagliate, ma mi sento di condividerlo perché ho ascoltato recentemente questa intervista a Sahil Bloom e mi ha fatto specie quando ha raccontato il motivo del perché è passato da inseguire il lavoro sicuro, lo stipendio, il lavoro bello, a cercare di trovare un'altra strada con le newsletter, con i contenuti su Twitter, eccetera, perché ha detto che si trovava una sera, cerco di raccontarla bene, perché ovviamente ce l'ho in testa in inglese. Lui dice, a un certo punto aveva circa 28 anni, 30 anni, una cosa del genere, adesso ne ha 33, 34, quindi una cosa proprio recente. Si è trovato al bar con un amico a parlare dei genitori. Lui, avendo questi genitori indiani immigrati negli Stati Uniti, lui si trova sulla West Coast, i suoi genitori sulla East Coast, quindi comunque su due posti lontani. E l'amico gli dice, ma tu quante volte vedi i tuoi genitori all'anno? E Sahil gli ha detto, vabbè, più o meno una volta all'anno, perché lavoro tanto, eccetera, eccetera, è difficile muoversi e quindi mi muovo una volta all'anno. E poi gli fa, scusa, ma quanti anni hanno i tuoi genitori? Fanno circa una settantina, più o meno. Allora l'amico gli ha detto, ok, tieni conto che hai, probabilmente i tuoi genitori li vedrai altre 15 volte.
Se ti va bene.
Se ti va bene, li vedrai solo altre 15 volte. E lui questa cosa qua ha detto che questo pensiero, questa discussione, ha stravolto completamente la sua vita. In pochissimo ha detto che ha mollato tutto e si è trasferito. Questo non perché, dice, non perché io sono un mammone o voglio stare vicino a mia mamma, a mio papà, eccetera, ma semplicemente per il concetto che ho capito, ho realizzato in quel momento, che uno dei valori più importanti della mia vita è la famiglia. Ho realizzato proprio in quel momento che tutto quello che stavo facendo andava contro uno dei valori più importanti che non riuscivo a concretizzare. Cioè stavo male, non è che la vivevo benissimo la mia vita, ma non riuscivo a capire cos'era quella cosa che non me la faceva vivere bene. Ha detto, l'ho capita in quel momento. E onestamente è stato uno di quei, di quelle belle interviste proprio molto aperte, molto sincere, che mi è piaciuto proprio ascoltare questo pensiero molto, molto dal cuore, proprio nel dire, cavolo, effettivamente ognuno di noi deve approfondire quali sono i valori, le cose che ti danno valore nella tua vita, quali sono quelle cose che sono davvero importanti nella tua vita. E molte volte non ci pensiamo, stiamo male in quello che facciamo, torniamo a casa la sera, siamo nervosi, finiamo la settimana che siamo incazzati, ma perché non ci domandiamo, non ci facciamo la domanda giusta, per tornare un po' anche al gancio iniziale. Comunque non ci facciamo le domande giuste a noi stessi. Non sappiamo quali sono i valori importanti per noi. Lascio qualche minuto per pensarci.
Sì, ma il punto è perché? Cioè, adesso, perché questo tizio è finito sulla East Coast rispetto ai suoi genitori?
Perché raccontava che voleva lavorare per questa azienda di consulenza. Che
puoi anche fermarti
mega...
qua, perché voleva lavorare. Fine. Cioè, non ce n'è altra roba. Sai qual è il principio più grande di tutti? Non è vedere la tua famiglia ogni anno, è mettere qualcosa dentro lo stomaco.
Cioè... No, lui dice... Ero ovviamente biassato da il concetto che abbiamo tutti fino a piccoli, cioè di studiare tanto per ottenere un lavoro che è super pagato, andare a lavorare per l'azienda che ti paga di più, andare
certo,
e muoverti
la società,
più di là.
Perché la società ti impone di dover fare queste cose. E quindi alla fin fine tu vai contro i tuoi principi perché la società ti costringe a farlo. Ma siamo sempre lì, siamo. C'è poco da cui girarci attorno.
Però è pur sempre una scelta.
Poi, per carità, lui è stato estremamente bravo, ha avuto la possibilità anche di mollare. C'è gente che non può farlo. Quindi...
Io non penso che non puoi mollare.
Devi trovarti un piano B, che è estremamente complicato a volte, o comunque non estremamente complicato nell'immediato periodo, cioè nell'immediato utilizzo, cioè, capito?
E quella è la frase giusta, è complicato, non è facile. Se fosse facile lo faremmo tutti. Non è facile, però si può fare. Se vuoi perseguire determinati i tuoi valori, devi essere anche coraggioso e deciso al punto di compiere delle scelte verso di essi.
Sì, va bene. Però io voglio anche sapere quanta gente... Cioè, quello che a me dà... Non è fastidio, però è quello che sempre non ti viene tratto da queste storie qua, dalle storie di internet, è quanta gente ha fallito nel fare questa cosa. Cioè, quanti...
Sì, la storia la raccontano solo i vincitori, no?
Cioè, esatto, quanti indiani, quanti saheli ci sono stati nel mondo che hanno provato a dire mollo tutto e torno dai miei genitori? Quanti? Ce saranno centinaia, migliaia. Però ce n'è uno soltanto che è andato da questo tizio e ha detto io ho mollato tutto perché volevo stare vicino ai miei genitori. Scelta giusta, scelta che comprendo, scelta che capisco. Però... facciamoci carico anche di tutte quelle persone che non possono farlo. Cioè, esiste questa cosa qui. Esiste. Allora, è sempre bello sognare, è sempre bello sognare. Sono d'accordo. Però, cioè, uno su un milione riesce a trasformare i sogni in realtà.
Bisogna prendere, come dici tu, queste storie per quello che sono. È uno che ce l'ha fatta a fare un passo del genere... e a poi ottenere, penso, un successo sia economico che effettivamente di fama, no? Di conoscenza. Quindi, ok, questo è uno. Probabilmente altre persone si sono spostate e hanno mantenuto lo stesso stipendio, addirittura magari prendono meno, o addirittura stanno ancora cercando lavoro. È quello che voglio dirti, nel senso, diamo un concetto a quello che tu definisci fallimento. Se per te fallimento vuol dire non raggiungere lo stato di estremo benessere che ci viene palesato dall'internet, quindi l'essere con un milione di follower su Twitter, l'essere sempre in vacanza, eccetera, allora ok, può esserci. Per me non è un fallimento nel momento in cui tu decidi di cambiare vita e passi da magari un lavoro ben pagato a un lavoro meno pagato, oppure addirittura passi da un lavoro ben pagato a essere un precario che lavora la giornata, se questo non è un fallimento, se questo combacia con i tuoi principi e i tuoi valori.
No, no, infatti io reputo che sia un fallimento nel momento stesso in cui molli e se è un qualcosa che tu stavi facendo e stavi perseguendo un minimo, secondo me, con i tuoi principi, doveva per forza combaciare, per forza. Però se tu molli questa cosa per inseguirne un altro di questi principi e non ci riesci, questo è il fatto. Cioè, se
molte
tu...
volte i principi e i valori che ti muovono all'inizio sono principi e valori indotti. Secondo me, come raccontava Sahil, diceva io volevo fare questa vita, volevo lavorare in queste big aziende eccetera eccetera, perché dice, come ben sapete, vengo da una famiglia indiana e come potete immaginare praticamente i miei genitori mi hanno detto fin da quando sono piccolo tu devi fare il dottore, studiare, devi diventare ricco eccetera eccetera, quindi a un certo punto è chiaro che il tuo cervello viene plasmato verso quella forma, verso quel percorso.
Certo, certo, sono d'accordo, ma non quando c'hai 30 anni. Quando tu inizi a lavorare ed hai lavorato da 5 anni, per quello che la soglia dei 4 anni secondo me è estremamente abbastanza importante nel mondo del lavoro, quando inizi a lavorare e hai fatto su 4-5 anni e odi ciò che fai tutti i giorni della tua vita... Due domande te le fai. E se continuano a stare nello stesso posto, non è perché non combacia con nessun tipo di tuo principio. Per forza devi centrare qualcosa, per forza. Un qualcosa devi portartelo a casa, per forza. Non può essere lo stipendio, cioè... Anzi, in realtà, la maggior parte delle volte è solo lo stipendio. Però...
Ci sono tante persone che lavorano al primo posto di lavoro che hanno trovato e continuano in quello stesso modo.
Sì, sì, ma infatti, cioè, il mio non è solo lo stipendio, in realtà era proprio, è solo lo stipendio. Cioè, quello è già un principio, secondo me. E riuscire a soddisfare i tuoi bisogni in generale perché è uno stipendio che ti entra ogni mese. Stabilità economica. Non è altro che questa roba qui. Ed è un principio che può essere indotto, non può essere indotto. Può essere che i tuoi genitori ti abbiano detto di essere ricco, ma la società ti impone che tu devi avere una stabilità economica.
Sai che la stabilità economica è anche uno di quegli argomenti su cui ho parecchio da ridire. Nel senso, fammi spiegare. Noto, e penso sia notabile da tutti, che quello che hai non basta mai.
Dipende.
Tendiamo a non farci bastare mai quello che abbiamo. Perché se pensi, io posso fare anche degli esempi miei personali. Io ormai sono fuori casa dal 2019, da fine 2019. E mediamente devo dire, nell'arco di questi ultimi 4-5 anni, la mia vita è cambiata, ma non stravolta. Il mio stipendio, il mio stipendio è aumentato grazie alle scelte che ho compiuto lavorativamente e al percorso che ho intrapreso di miglioramento, di studio. Quindi dico fortunatamente all'inizio, ma in verità è anche dovuto alle scelte che ho fatto. Nonostante questo, la mia vita non è stravolta rispetto a 4-5 anni fa. E vi posso assicurare che i soldi che prendevo come stipendio 4-5 anni fa sono nettamente meno degli soldi che prendo adesso. Eppure, la quantità di spesa, se devo fare una percentuale, no, di quanto spendevo rispetto allo stipendio nel 2019 e quanto spendevo rispetto allo stipendio nel 2023, e io queste percentuali ce le ho, perché tengo traccia da ormai tanti anni delle spese che faccio annualmente, vi posso assicurare che non è che c'è un grosso divario. La percentuale di spese è sempre la stessa. Questo perché quanto più tendiamo ad ottenere, tanto più tendiamo a spendere, tendiamo a consumare. Quindi il concetto dello stipendio è un valore, per me è relativo.
Però hai detto tu stesso, no? Se non avessi quella parte di stipendio, tu non consumeresti.
Consumerei quello che mi potrei permettere.
Ok. E va bene.
Ed che è comunque sufficiente.
Che quando avevi 20 anni ti bastava. È diverso.
Avevo 20 anni, avevo 26 anni, 27
e
anni.
Ti bastava. 30, insomma. Ti bastava.
Sì, ma ti ripeto, potrei vivere benissimo come vivevo 3-4 anni fa. Perché allora non c'è questa correlazione? È una domanda che mi sono fatto anche, eh? È una domanda che anche mi sono fatto. Scusa, io mi sento di vivere allo stesso identico modo. Perché non vado in giro in Ferrari, in Porsche, non vado a fare chissà che un viaggio l'anno, me lo faccio come l'ho sempre fatto.
Sei proprietario di una casa, non sei più in affitto. Sei proprietario di una macchina, non è più una macchina scassata che hai comprato dal rottamaio. Cioè, ci sono tante piccole correlazioni. Vai a fare la spesa che magari vai all'esse lunga e non vai al discount. Cioè, non lo so,
No, quello cioè, no.
Cioè, non lo so. No. Ti iscrivi in palestra mentre prima non ti iscrivevi in palestra e quelli sono soldi. Vai dal personal trainer, vai dal nutrizionista a comprare la roba senza grassi, piuttosto che prima compravi qualsiasi cosa ti capitava, ma se costava poco. E ni, cioè, lo stile di vita secondo me è completamente diverso. È completamente diverso. Cioè, non puoi paragonarti quello che eri 4 anni fa, secondo me. È uno stile di vita diverso. Poi tu mi dici, tutti i giorni mangio? Sì, grazie al cavolo, certo che tutti i giorni mangio. Però tutti i giorni cosa mangi? Riso integrale, che però è marca X, che è senza grassi, più di proteine. Quanto ti costa rispetto al riso normale che prendono? 10% in più. 10% in un anno quant'è? E il pancake al mattino che ti fai con la banana? Quanto ti costa la banana? Magari la banana la prendo da fruttivendolo, non la prendo da supermercato. Sono robe diverse, ma se tu fai un conto, cioè tutta quella roba lì, fa tutto lì. E poi, parliamoci chiaro, cioè l'inflazione comunque esiste.
Chiaro.
Per cui, cioè, lo stipendio è anche aumentato, ma se 4 anni fa andavi a prenderti una pizza e una birra a 15 euro ti bastavano, ma 30 euro non ti bastano. Cioè, quindi...
Quello sì.
Di cosa
quello
parliamo?
Sì.
Cioè, ci sono tante piccole cose. Se poi tu mi dici... Guarda, sto mettendo in discussione il fatto di questo continuo inseguire la promozione per avere più soldi quando i soldi non bastano mai. Allora lì io ti dico, sono d'accordo. Questo continuo mito di voler scalare, esatto, eccetera, lì mi trovi d'accordo, ma è una vita che sono così. È una vita. Cioè, l'idea del fare carriera per scalare, per far cosa, non è mai servita a niente, questo è il fatto. Però... Allora sì, però non puoi, cioè secondo me hai uno stile di vita completamente diverso da quello che avevi 4 anni fa.
Accetto il tuo punto di vista, perché ovviamente è un punto di vista esterno e mi serve a ragionare, non ho una risposta alla domanda che mi sono fatto, devo ancora trovarla. Accetto il tuo punto di vista, sicuramente avere una persona che guarda dall'esterno aiuta a rendersi meglio conto di quello che è la realtà che vivi. Ti posso dire che in merito ad esempio all'esempio che facevi supermercato eccetera, no, praticamente quello che facevo di spesa prima lo faccio adesso, e allo stesso modo non vado dal fruttivendolo, comunque la frutta la prendo al supermercato, non ho fatto questo stravolgimento. Sì, forse una volta ogni 3 mesi compro il pacco della Prozis con le proteine in polvere, eccetera. Però una volta ogni 3 mesi, nell'arco di un anno, parliamo di dei prodotti che in media...
Ma fai conto di tutta la palestra, cioè l'abbonamento in palestra, più personal trainer, più le proteine, quanto ti costano in un anno?
Prima andavo in piscina, quindi pagavo gli ingressi in piscina. Nell'arco di un anno, certo, non avrò speso lo stesso di quanto ho speso per la palestra. La palestra ovviamente è più costosa, se devo considerare anche il costo dell'alimentazione, la creatina, le proteine in polvere, eccetera.
Se tu fai un conto di quella roba lì, cioè, secondo me, due stipendi se ne vanno, eh. L'abbonamento in palestra, tutta questa roba qui, 2 stipendi se ne vanno. E tu dici, 2 stipendi sono paragonabili a 2 anni fa alla percentuale di quei soldi che prendevo? Forse sì. Perché se parti da 1.500 e arrivi a 2.000 euro, se tu fai il conto del delta che ti toglie via, forse ci escono 2 stipendi,
Sono ragionamenti su cui devo fare. Sono pensieri che mi sto facendo, che ho sternato qua. Appunto perché, per tornare a quello che dicevi tu, questa continua persecuzione dello stipendio è veramente è il punto di partenza sbagliato. Cioè non devi farlo per quello. Se vuoi far carriera, vuoi crescere in azienda, vuoi migliorare la tua posizione lavorativa, eccetera, eccetera, non devi farlo per lo stipendio. Che è un valore che non è un valore. Non è un valore. Quanto ti danno, quanto vieni pagato, non è un valore.
No, a meno che non diventi CEO, no. Allora lì sì, la differenza è abissale, però.
Esatto, cioè, o a meno che, come fanno i... Secondo me sono le altre due realtà, al di là di essere un dipendente, è fondi la tua realtà, quindi fondi la tua azienda, Allora, lì hai la potenzialità di scalare in maniera incredibile perché parti da qualsiasi cosa e poi puoi crescere talmente tanto da diventare appunto un CEO o diventare un amministratore delegato, o ti butti sul mondo degli investimenti, che è un altro metodo per poter guadagnare quella che viene definita un po' indipendenza finanziaria, eccetera. Però entrambi sono altri due lavori comunque.
Certo.
E anche molto impegnativi. Comportano degli altri rischi, eccetera, eccetera, ma comunque parliamo sempre di lavori, ci devi stare dietro. La terza è la botta veramente di fortuna, che vinci a... vai a comprare un gratta e vinci al tabacchino e vinci la cosa, ma quello non succederà mai praticamente. La probabilità che succeda è veramente irrisoria.
Sì.
Bene, direi che siamo volati. Questa puntata è volata. Devo dire che avevamo parecchie cose da dirci, mi sa. Abbiamo fatto un excursus molto importante su tante cose, per cui io non posso fare altro che ringraziarti per essere arrivato fino a qui, per averci ascoltato fino alla fine o aver interrotto più volte per poi perseguire la puntata. Grazie anche per tutti i commenti che mi arrivano anche su WhatsApp, le persone che ascoltano, mi fa piacere sentire il parere e i commenti del fatto che io cioè, facciamo cioè, mi è arrivato un bel commento sul fatto che quando Mario si innervosisce del fatto che io dica le cose e lui dice no, vabbè, stai scherzando, eh. Quindi la nostra interazione tra fratelli in questo podcast è molto apprezzata, il fatto che siamo due persone con pensieri diversi, diciamo. È molto apprezzata, quindi facci sapere, scrivete sia a me che Mario su Instagram, dove volete, il vostro feedback è molto importante. Le cose che dovevo dire l'ho detta all'inizio tendenzialmente, per cui se vuoi ascoltarci, siamo su Spotify, martedì sera alle 21:30 siamo su Twitch TV. Se vuoi sostenerci puoi andare sul sito fratellitudo.com e fare una donazione, oppure se hai Amazon Prime puoi abbonarti al canale Twitch TV. La te non costa nulla perché Amazon Prime lo paghi già per conto tuo, abbonarti su Twitch TV è una cosa gratuita e a noi ci viene riconosciuto una piccola parte. Se non sai come fare, scrivici e te lo spieghiamo noi. Detto questo, io non so se Mario vuoi aggiungere qualcosa.
No, direi che abbiamo detto tutto, a parte come sempre ringraziarvi per sempre l'attenzione che ci date, che non è mai scontata. Qui grazie veramente. Questo direi che posso mettervi su landing e augurarvi una buonanotte se siete qui in live, o augurarvi di sentirci la prossima puntata. Sembra.
Grazie mille, ciao, a presto.
Buonanotte.